Sono le 11:47 minuti qui ad Alphaville, la nostra terza pagina. Da settimane ormai l'attenzione internazionale si è concentrata sul petrolio che attraversa lo stretto di Hormuz, ma c'è qualcosa di più ancora vulnerabile che viaggia sul fondo dei mari e degli oceani. Sono i cavi che reggono l'economia digitale globale. Il Mar Rosso ha rappresentato per oltre 30 anni l'autostrada invisibile dell'economia globale, con migliaia di chilometri di cavi sottomarini che convogliano fino al 95% del traffico dati tra Asia e Europa. Oggi quella centralità è di fatto in pericolo. Alcuni recenti studi ci indicano che un'interruzione dello stretto di Hormuz insieme al Mar Rosso potrebbe provocare un effetto senza precedenti sui flussi globali di dati. Un tema del quale parliamo oggi con Antonio De Ruda, tra i massimi esperti italiani di geopolitica digitale. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Antonio De Ruda, lei è docente, analista e consulente, da 15 anni studia e insegna il rapporto tra nuove tecnologie e relazioni internazionali. Fra i saggi che ha scritto ricordiamo Geopolitica digitale, la competizione globale per il controllo della rete, uscito per Carocci Editore nel 2024, e il suo saggio più recente è anche Diplomazia digitale, la politica estera. Questo, scusate, è il saggio più recente, ma segnaliamo anche Diplomazia digitale, la politica estera e i social media, uscito per Apogeo nel 2012. Professore, il 97% delle comunicazioni mondiali passa attraverso questi cavi sottomarini lunghi migliaia di chilometri, rendendoli la colonna portante della globalizzazione digitale, possiamo dire. Dallo stretto di Hormuz transita il 20% del petrolio globale, eppure anche i dati passano da lì. Ci aiuti a capire qual è la reale posta in gioco?
Non a caso i dati spesso vengono chiamati, no, definiti il nuovo petrolio, e la posta in gioco, per capirla, bisogna un po' cambiare la prospettiva, cioè smettere di pensare all'internet come qualcosa di immateriale. Noi siamo molto sviati in questo, no, dal gergo dell'internet. Si parla di cloud, per esempio, di nuvola. Ecco, dobbiamo cominciarlo a vedere per quello che è realmente, cioè l'internet è qualcosa di molto più fisico rispetto a quello che immaginiamo. Prima citava qualche numero sui cavi sottomarini, per esempio. Ecco, oggi contiamo all'incirca 600 cavi sottomarini che si estendono per 1,5 milioni di chilometri sui fondali marini, e attraverso questi cavi, lo sottolineava, passa ormai la maggior parte del traffico internet globale, ma passano anche le transazioni finanziarie, per esempio. Qual è il tema, però, e quindi la posta in gioco? È che queste non sono infrastrutture militari, non sono infrastrutture pensate, realizzate per passare indenni i tempi feroci che oggi viviamo. Sono dei fili, immaginate, di vetro e acciaio, fibra ottica, all'interno di tubi spessi, a volte come i tubi che utilizziamo per innaffiare i nostri giardini, e soprattutto che seguono dei percorsi e delle rotte che sono state in passato ottimizzate più con logiche commerciali e non per sopravvivere in caso di guerra. Qui sta il punto più sottovalutato. Cioè che mentre il petrolio ha alle spalle decenni di esposizione ai conflitti, quindi le marine militari hanno dei piani per la protezione, per esempio, di quelle infrastrutture, i piani di emergenza energetica esistono più o meno, alcuni migliori, altri meno, in ogni capitale occidentale. Ecco, i piani di emergenza sulle telecomunicazioni esistono, punto interrogativo. Ahimè, ancora no in maniera piena ed efficace. Ecco, quindi quello che dobbiamo fare è cominciare a considerare queste strutture non più come asset meramente commerciali, ma come infrastrutture di sicurezza nazionale.
Infatti lei, nel suo libro Geopolitica digitale, descrive la rete globale come un campo di battaglia fisico. Quanto la crisi di Hormuz è in fondo anche una conferma di questa sua tesi?
Sì, io ecco, nel libro sviluppo proprio quella tesi che vi dicevo prima, cioè cerco un po' di smontare questo grande inganno, no, del quale siamo protagonisti a nostra insaputa, cioè quello della rete, lo spiegare la fisicità della rete. Dove ci sono luoghi, ci sono confini, dove ci sono confini ci sono interessi degli stati, dove ci sono interessi degli stati c'è la geopolitica, che quindi incide in maniera profonda sulla realizzazione di queste infrastrutture, e lo conferma, a mio avviso, in modo piuttosto evidente un caso proprio attuale di questi giorni che ha a che fare con la crisi di Hormuz. Lì, in quell'area, Meta Quindi l'azienda di Zuckerberg, per capirci, che fino a qualche anno fa ci forniva solamente servizi, social media, applicazioni di messaggistica, oggi intelligenza artificiale, ma da qualche anno a questa parte ha cominciato anche a realizzare le infrastrutture, cioè a realizzare i cavi sottomarini. Ecco, Meta, in consorzio con altre aziende, stava completando un progetto molto importante che si chiama 2 Africa Pearls, che è una sezione, un sistema di cavi che si sarebbe collegata dalla zona di Hormuz a quello che oggi è il cavo più grande del mondo, che si chiama 2 Africa, che con i suoi 45.000 km fa il giro praticamente del continente africano, arriva anche nel Mediterraneo, passa anche per l'Italia, passa a Genova, per esempio. Ecco, Meta, in particolare il contractor che sta lavorando su questo cavo, che è la società leader che realizza cavi sottomarini nel mondo, che è una società francese che si chiama Alcatel Submarine Network, per motivi di forza maggiore ha dovuto interrompere i lavori per la realizzazione di questo importante cavo. Quindi in questo momento la nave posa cavi è ferma al largo delle coste dell'Arabia Saudita. Quindi c'era in atto la realizzazione di un'infrastruttura fondamentale per le telecomunicazioni internazionali perché avrebbe collegato il Medio Oriente con l'Africa, la geopolitica l'ha bloccata.
Senta Antonio De Ruda, nel 2024, diciamo, c'era già stata una crisi che ci ha già offerto un segnale d'allarme con i danni causati ai cavi nel Mar Rosso. Cos'è accaduto allora esattamente e cosa ci ha insegnato questo episodio?
Quello è un caso interessante, vale la pena appunto ripercorrerlo. Siamo a febbraio del 2024, è in atto una crisi in un altro stretto fondamentale, se vogliamo per le telecomunicazioni ancora più importante di Hormuz, che è Bab al-Mandab. Lì, ricorderete, la fazione yemenita degli Houthi comincia ad attaccare le navi che passano per Bab al-Mandab, un drone degli Houthi colpisce una nave che a quel punto, un cargo commerciale, che a quel punto comincia ad andare alla deriva per settimane con l'ancora calata giù. Quell'ancora trascina praticamente, si aggancia ad alcuni cavi presenti lungo quella rotta. Teniamo conto che per il Mar Rosso, per Bab al-Mandab, e poi si infilano su fino all'Egitto, passano oltre una quindicina di cavi che garantiscono le comunicazioni tra l'Europa e l'Asia, ebbene, quest'ancora lesiona quattro cavi sottomarini, mettendo praticamente fuori risultato qual è stato, mettendo fuori uso il 25% del traffico internet tra Europa, Asia e Medio Oriente. Quindi, questo episodio ci racconta due cose. La prima è l'immensa fragilità di questa infrastruttura, cioè basta un'ancora calata di una nave, d'accordo, chiaramente alla deriva, ma basta un'ancora per far fuori il 25%, un quarto del traffico internet tra due continenti fondamentali come Europa e Asia. La seconda cosa che ci racconta questo episodio è che questi cavi sono rimasti, in realtà non si è riusciti, ecco, a sistemarli subito, per mesi sono rimasti non funzionanti perché le navi, per due ragioni, le navi che di riparazione non potevano avvicinarsi all'area per motivi di sicurezza, ma la seconda ragione è geopolitica, cioè che la nave più vicina a quei cavi, che avrebbe potuto intervenire subito e sistemare immediatamente quei cavi, era una nave cinese. E quindi ci sono una serie di inchieste internazionali che raccontano come gli Stati Uniti abbiano posto un veto al fatto che una nave cinese potesse sistemare quei cavi, perché chi ripara i cavi, come potete immaginare, ha la possibilità di mettere mano al cavo e dunque anche di inserire eventualmente dei dispositivi per intercettare i dati. Ecco, vedete come torna prepotentemente la geopolitica.
Ecco, anche alla luce di quello che ci ha raccontato ora, cosa dovrebbero o potrebbero fare i governi, per esempio, dell'Unione Europea? Diciamo, la Svizzera si trova nel bel mezzo di tutto questo. L'Unione Europea per proteggere o addirittura emanciparsi dalla propria dipendenza da queste infrastrutture?
Beh, partirei dalla Svizzera perché è un caso che ovviamente merita attenzione. Penso, non c'è costa, non ci sono cavi di proprietà, eppure le sue istituzioni internazionali, la sua piazza finanziaria, l'industria dipendono interamente da questa rete globale. E qui ovviamente quindi deve per forza appoggiarsi, come dire, ad una collaborazione stretta con l'Unione Europea, con la NATO, per esempio. Ecco, da questo punto di vista le risposte si muovono su tre livelli. Il primo è quello di una diversificazione delle rotte, cioè oggi si sta lavorando su nuove rotte e anche sulla ridondanza cosiddetta, cioè si costruiscono molti più cavi. Il secondo elemento è quello di lavorare su una diversificazione, chiamiamola così, satellitare sovrana, cioè oggi attraverso i satelliti passa, in termini quantitativi, passano pochi dati. Però i satelliti possono effettivamente diventare un ottimo backup nel caso di crisi che vanno a colpire i cavi sottomarini. Ma l'Europa ha bisogno però di crearsi i propri satelliti. Terzo elemento, è quello normativo e diplomatico. Cioè, oggi per la realizzazione dei cavi bisogna chiedere ovviamente i permessi, ai paesi nelle cui acque territoriali passano queste infrastrutture, quindi c'è bisogno veramente di costruire una nuova diplomazia delle telecomunicazioni che oggi è ancora assente. Quindi è altrettanto importante come la diplomazia energetica che invece nel corso degli ultimi anni l'Europa ha sviluppato. Ecco, quindi bisogna muoversi lungo tre ambiti, tutti equamente importanti.
Grazie, grazie Antonio De Ruda. Ricordiamo docente, analista e consulente. Ricordiamo tra i molti saggi Geopolitica digitale, la competizione globale per il controllo della rete, uscito per Carocci Editore nel 2024. E grazie, con la crisi in corso ci risentiremo presto.
Speriamo con buone notizie. Arrivederci a voi.
Arrivederci.